Leggiamo nel Vangelo di Marco, il capitolo 3, 991, i versetti da 31 al 35.
Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno, quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre.
Poi andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, i versetti dal 33 al 35, lo facciamo leggere a Laura.
Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceremo tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Grazie. Diciamo conosceranno. Allora, andiamo nel libro degli Atti, capitolo 20, i versetti dal 17 al 37. Facciamo leggere Angela.
Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, dissero loro: voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunziate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta, che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pace della Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbe più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave.
Grazie. Fratelli, tutte le volte che leggo questo capitolo, cioè è inutile che mi sono preso da grande commozione. Sempre. E bisogna un capitolo che bisogna leggere veramente, veramente bene per comprendere ciò che è la storia della nostra salvezza. Ma abbiamo letto poc'anzi nel Vangelo di Marco, quando vanno i parenti di Gesù, vanno a cercarlo, quindi sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle, e gli viene esposto in un certo modo. Ma cari fratelli e sorelle, il nome stesso, fratelli e sorelle, o sorella, ha una radice molto profonda, cioè è quello di condividere dei genitori in comune, cioè quindi di aver avuto vita da coloro che ci hanno preceduto. Ed è così per la nostra fede. Per la nostra fede è la stessa cosa. Siamo nati dalla fede di qualcuno, ma soprattutto dal Padre di tutti, che è Dio, Padre di Gesù Cristo. Il profeta Eliseo chiamava Elia, lo chiamava Padre mio, lo chiamava carro e cavalleria di Israele. E anche per noi Gesù diceva ai suoi discepoli così: chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre, come abbiamo letto prima. Dunque la volontà è il desiderio di eseguire con cura la volontà di Dio, di eseguirla con cura. Quando abbiamo un dubbio, cari fratelli e sorelle, su chi si dichiara appunto fratello o sorella, possiamo avere la certezza che le parole del Signore Gesù sono chiarificatrici. Basta leggere la parola di Dio, cari fratelli e sorelle, basta sottomettersi a Lui, fare in modo che questa parola sia pulita da ogni nostro pensiero, che non sia nei nostri pensieri, ma che la sua parola sia pura davanti a noi per poterla comprendere. E Gesù dice: mio fratello o sorella, e mio fratello o sorella, solo chi fa la volontà di Dio, e non chi si dichiara tale, non chi si dichiara fratello o sorella e mio fratello o mia sorella, assolutamente no, ma solo chi fa la volontà di Dio. Oh, finalmente forse abbiamo fatto un po' di luce, eh? Forse finalmente no, eppure sono parole scritte da sempre. Il Signore fa praticamente con la sua parola fa chiarezza. Dice: ma chi è il fratello? Ma questi sono fratelli, quelli sono sorelle, questi sono di questa denominazione, questi... No, è fratello o sorella nostro, solo chi fa la volontà di Dio, e non possiamo mettere in dubbio questo, perché questo sta scritto con chiarezza. Sta scritto con chiarezza, è la parola di Dio, è la parola di Gesù che non può essere modificata. Questo è mio fratello e sorella, chi fa la volontà del Padre mio, ed è così per noi. Non era solo riferito a Lui, è riferito anche a noi. Questi mi sono fratelli e sorelle. Nelle parole di Gesù dunque c'è una grande sintesi. Egli non lascia spazio al dubbio, neppure di fronte alla curiosità degli astanti. Perché sapete, Gesù attraeva sempre un mucchio di persone vicino a sé, attorno a sé. Perché? Perché sentivano una parola mai sentita da nessuna parte. Ma poi perché lo avevano visto fare dei miracoli, avevano ricevuto tutti i benefici, e quindi si presentavano davanti a Lui per ricevere ancora possibilmente del bene. Altri magari per curiosità, sapete, i farisei, no? Sempre con loro, gli scribi, con i dubbi, no? Riguardo alla figura di Gesù. E poi a un certo punto in questa scena si vede arrivare alcuni che gli dicono maestro, ecco, la tua famiglia viene a cercarti, viene a chiedere di te, la tua famiglia. Essi, nel dire questo, sapete, quando c'è qualcuno della tua famiglia che ti chiede, viene a cercarti tuo marito, viene a cercarti tua moglie, viene a cercarti qualcuno, quando sei in mezzo a un po' di persone che ti conoscono, scusate, diventa premura da parte di chi ti conosce, conosce entrambi, dice: guarda, c'è tuo fratello, c'è tua sorella, c'è qualcuno che ti cerca, no? Ma vediamo che Gesù non si scompone dalle ansie umane. Questi con ansia, viene a cercarti tu. Non si scompone, non si lascia scomporre dalle ansie umane dei parenti, anzi coglie ogni occasione. Vedete, se diciamo queste cose perché noi dobbiamo somigliare a lui, coglie ogni occasione per insegnare al popolo ciò che ha la priorità nella fratellanza, in ciò che viene definito fratellanza, in ciò che viene definito fratellanza, cioè quelli che amo io li riconosco come veri parenti, quelli sono i miei parenti. Chi fa la volontà del padre mio, mio fratello, sorella e madre. Vedete che non dopo la parola padre, e sono coloro appunto che fanno la volontà di Dio. Allora cari, non affanniamoci, non azzuffiamoci tanto per capire chi è fratello o sorella, non affanniamoci in questo. Di questa denominazione, di questa chiesa o di un'altra chiesa, non affanniamoci per capire questo, perché chi è fratello o sorella si piega alla volontà di Dio. Chi è nostro fratello, sorella e madre, che è anche fratello e sorella di Gesù, si piega alla volontà di Dio. Vediamo che non ci sono equivoci nella parola di Dio. Siamo noi con tutta una serie di altre fazioni che facciamo poi confusione nella nostra mente, ma la parola di Dio è lucida e luminosa, non ci sono problemi per questo. Ma questo viene confermato da un'altra cosa ancora: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Questo viene scritto in un altro posto, vedete? Anche qui, se mettiamo assieme questi brani, questi versetti, queste dichiarazioni di Gesù, hanno una chiarezza, sono di una chiarezza straordinaria. Quindi, mio fratello e madre, mio fratello e sorella, chi fa la volontà del Padre mio? Ma io sono Signore, dice, soltanto a chi fa la volontà del Padre mio. Io sono, di quello sono Signore, nel senso che Egli mi appartiene e lo riconosco come tale. Cari, se noi ascoltassimo le parole di Gesù con cura, con molta cura, e pregassimo con umiltà lo Spirito Santo affinché ci facesse luce su quel che Egli vuole dirci, sul significato vero di quello che leggiamo, la parola del Sommo Maestro rimane al di sopra delle nostre dispute, proprio perché Egli ci conduce alla sottomissione, al pentimento, a riconoscere la sua sovranità e quindi alla santificazione. Non c'è santificazione senza verità, non c'è crescita senza la verità, e non c'è crescita senza assumere questa verità dentro di noi che ci fa salire, ci fa diventare più grandi, più adulti, ma sempre più umili. Nel Vangelo di Giovanni abbiamo appena letto che Gesù spiega cosa si deve fare, cosa deve intercorrere tra coloro poi che sono fratelli, e come il mondo vede questi fratelli, quando dice Gesù parla del fatto che sta per tornare al Padre, ma dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E sappiamo come e quanto Gesù ci ha amati, con quale intensità, mentre noi eravamo suoi nemici Egli ci ha amati, Egli è morto al posto nostro. Come vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo, dice, tutti conosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Tutti conosceranno che siete, se avete amore gli uni per gli altri. Diversamente, senza questo legame, senza questo amore, noi non siamo né discepoli né fratelli, non siamo niente di tutto questo. Siamo solo delle persone che vivono una situazione che fa il loro comodo, no, anche quella della fede può far comodo in tante occasioni, no? Riconoscerci in un nucleo di persone che si trovano assieme, di credenti, e frequentare. Abbiamo visto persone che ci hanno frequentato per del tempo, poi non ci sono state più, a vari motivi, a varie sedi. Non perché non abbiamo fatto niente a qualcuno, Ognuno ritiene ciò che pensa che possa essere più conveniente per la sua vita, più comodo. Io non parlo solo di coloro che si sono, che hanno creduto, ma anche di gente che è venuto 2 o 3 anni, no, 4, no, perché si trovava bene con noi, perché si trovava bene con le nostre sorelle, andavano in giro, combinavano, facevano, ecco, e si trovavano bene. La domenica venivano qua in mezzo a noi, stavano con le agape, cioè, ma poi a un certo punto sono andate per la strada loro, perché non appartenevano al Signore, non appartenevano a Dio. E quindi voglio dirvi questo: molti sanno che io venerdì, questa settimana, sono andato a Como per una delle mie solite mostre, diciamo così, ma non per ottenere del denaro, per ottenere qualche cosa, sapete benissimo, non voglio entrare in questi particolari, ma per qualcosa che, ma per il dono della creatività che il Signore mi ha fatto, nella sua bontà ha voluto donarmi anche questo. Vedete, ci sono stati vari preparativi, no? Sapete quando bisogna presentare una cosa importante, no? Ci sono stati vari preparativi da parte di tante persone che hanno lavorato per questo evento, no? E vari preparativi da parte di tutti per accogliere al meglio gli ospiti importanti e i visitatori che ci servono in questa cosa, invitati alla mostra. E un caro amico che è venuto con me, che mi ha assistito, mi ha chiesto, alla sera, mi ha chiesto questo. Tornavamo per il viaggio, mi ha chiesto se ero contento di come fosse andata la giornata. E la mia risposta è stata, sì, sono contento. Grande successo, di pubblico e di personalità, come si dice nel mondo. Ma qual è stato il momento più bello della mia giornata? Il momento più bello quando mi si è illuminato il cuore e quando ho visto e ho abbracciato le nostre sorelle di Milano, Barbara, Evelina e Marisa. Il commento di questo amico è stato, sì, devo ammettere che anche da parte loro trasbordava un amore, un affetto difficilmente riscontrabile, cioè percepibile, una cosa percepibile. Ma allora, che cos'è? Abbiamo parlato all'inizio di fratellanza, di fratelli, che quali sono i fratelli veri, cioè non quelli che vengono qua necessariamente, ma sono quelli che fanno la volontà di Dio, che accettano di fare questa volontà, che lo vogliono imparare da Gesù, vogliono capire fino in fondo chi è il loro Salvatore e onorarlo. Ma che cos'è questo amore così puro, così fraterno, se non che queste carissime sorelle hanno, se non quello che si ha nei confronti di chi non ti tradisce, perché sanno, hanno conosciuto, hanno sentito lo Spirito del Signore, sanno che un fratello vero non ti tradisce mai, in ogni caso non ti tradisce, perché sanno e hanno imparato dallo Spirito del Signore, appunto. Questo è l'amore nei confronti di un uomo, non nei confronti di un uomo quello che hanno mostrato, ma nei confronti di quello che quest'uomo, in questo caso del sottoscritto, porta dentro, non nell'uomo, nell'aspetto, nella cosa, porta dentro da parte del Signore, per fare la volontà del Signore, per servire il Signore. E questo è questo amore, questo non è un amore, perché qui non si tratta se siamo belli o se siamo brutti, non si tratta di questo, si tratta di sentire profondamente lo Spirito di Cristo che ci rende fratelli, è questo, cari fratelli e sorelle. Ma in Atti 20 abbiamo letto questo. Paolo, prima di congedarsi da Efeso, e voglio che questo capitolo straordinario ha a che fare con la fratellanza, voglio che lo riguardiamo assieme. Paolo, prima di congedarsi da Efeso, indice una riunione con gli anziani. Cerchiamo di capire bene che cosa si vuol dire. Indice una riunione con gli anziani affinché, poi dice più avanti, vigilino sul gregge. E con un discorso così commovente e pratico di chi fa la volontà di Dio. Questo, Paolo è un servitore, è un servitore del Signore. Questi fratelli che abbiamo visto alla fine del capitolo 37, che scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo, lo baciarono, perché avevano questa fratellanza vera, di chi sapevano chi era Paolo. Cari fratelli e sorelle, il mondo deve sapere chi siamo noi. Non mi importa cosa pensano, deve sapere cosa siamo noi, se questo è vero. E allora Paolo raduna questi anziani, c'è una motivazione per cui li raduna. Uno elenca il suo comportamento spirituale e materiale in mezzo alle difficoltà di ogni genere, non nasconde le cose utili ed invita a ravvedersi davanti a Dio. Poi a un certo punto il versetto 22 dice: ed ecco ora legato dallo Spirito vado a Gerusalemme senza sapere le cose che mi accadranno. Cari fratelli e sorelle, io non so se noi amiamo fino in fondo il Signore. Lui va a Gerusalemme senza sapere le cose che gli accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non perché il Signore gli ha preparato le catene e le tribolazioni, sono gli uomini. No, il Signore dice: guarda che avrai catene e tribolazioni, gli attesta questo, non gli dice altro, ma lui parte, capito? Parte e va senza, ecco, si limita, senza sapere le cose che mi accadranno, a parte le catene. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio, cioè di parlare agli altri e dire: Signore, qui c'è la vita, qui c'è la vita, io di questo sono testimone, qui c'è la vita, sono venuto a testimoniare di questo. Ieri ho parlato con una persona, forse per mezz'ora, 40 minuti, anche con una persona che faceva delle domande sulla fede. E si preoccupava poi dei cinesi che sono in un posto, che sono nati in quello, solita storia, no? Come faranno quelli se non hanno mai sentito, non hanno mai... Ho detto, non mettete al posto di Dio, dico, non ti preoccupare alla fine, non mettete al suo posto, dico, non ti preoccupare, tu preoccupati di te stesso intanto, no? Poi se i cinesi o i giapponesi o gli africani, no? Il Signore conosce ognuno, e non ti preoccupare di questo, lascia tempo, no? Sai, ti stai fasciando la testa, è un problema troppo grande per te, così. Ecco, dico, se vuoi, preoccupati di te stesso, poi si vedrà. E per cui questo dice Paolo, sa di che cosa sta parlando, sa quando predica di che cosa sta dicendo, non sta presentando una religione, non sta presentando un gruppo di persone, ma sta presentando il Vangelo della grazia di Dio, cioè il Vangelo che dà vita, che dà perdono, perdona l'uomo. Ecco. Ed ora so che fra... Allora, e io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia, perché sa che il Signore gli ha fatto dei programmi per cui non tornerà più in quel posto. Perciò io dichiaro quest'oggi, ecco, dopo aver conosciuto bene queste persone, dice: perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti. Cari sorelle, noi possiamo macchiarci di omicidio senza ammazzare nessuno, di omicidio spirituale. E dice, com'è possibile? Quando ci ritiriamo indietro e non dichiariamo e non annunziamo agli altri il Vangelo della grazia di Dio. Ecco perché in ogni caso, per il suo comportamento, per quello che Paolo Donato dice, e perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti. E così successe anche a un altro personaggio dell'Antico Testamento, di Samuele, che dice: a chi ho preso il vostro asino? A chi ho preso questo o quell'altro? Dico: io sono oggi puro del sangue di tutti. Perché non mi sono, ma perché dice sono puro del sangue di tutti? Perché non mi sono tirato indietro, vedi, dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. E poi dice ai pastori, e qui vorrei che foste attenti: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito di Dio vi ha costituiti vescovi. Cioè vescovi significa pastore, non significa vescovo quelli che conosciamo la Chiesa Cattolica col berretto egiziano. Vescovo significa pastore, no? Invece noi abbiamo una visione abbastanza poi distorta, perché hanno fatto come nell'esercito i vari gradi, no? Invece vescovo significa semplicemente pastore. Allora badate voi stessi che a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito pastore. Chi è che ha costituito questi pastori? L'assemblea? Per votazione? No, li ha costituiti lo Spirito Santo. Ma per cosa? Per pascere la Chiesa di Dio. E anche la parola, vedete, pascere. Pascere chi è che pasce? Il pastore che pasce, non un altro. Per pascere la Chiesa di Dio, che egli, Dio, e qui dobbiamo stare attenti, acquistata con il proprio sangue. Allora, cari fratelli e sorelle, abbiamo sempre detto, quando ci sono dei dubbi, come dei dubbi possono avere delle religioni inquinate, ma molto inquinate, pesantemente, che pensano che Gesù non sia Dio, no, o un Dio minore, o e vogliono girare le loro cose, qui ci dice con una chiarezza: allora, se Dio è puro spirito, Dio ha del sangue, e come ha fatto Dio col proprio sangue a riscattarci se non attraverso Gesù Cristo? Quindi vedete che c'è questo parallelo, badando prima a se stessi, poi alla Chiesa che Dio ha acquistato col proprio sangue. Vedete che belle rivelazioni che ci fa il Signore, che Dio ha acquistato col proprio sangue. Allora, e poi dice un'altra cosa, dice un'altra cosa molto bella, bella, non solo fa una disanima molto grande, dice: io so che dopo la mia partenza, quindi già allora, stiamo parlando di 2000 anni fa, si introdurranno fra di voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi, da quelli che c'erano, sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni giorno e notte non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Allora, sono passati, cari, 2000 anni dalla sua partenza, cioè da quel giorno che Paolo, quasi 2000, da quel giorno che Paolo fece questo discorso, sulla spiaggia di Efeso. E immaginate, dopo tutto questo tempo, cosa sia successo. Cosa è successo dopo tutto questo? Paolo se n'è andato, quindi siamo alla dottrina pura, alla disciplina pura, che è quella della parola di Dio, che è quella che il Signore ci ha dato. Sono passati 2000 anni da allora. Già allora lui prevedeva che dopo la sua dipartita ci sarebbero stati dei lupi rapaci. Già allora. Allora, ma noi, fratelli e sorelle, che abbiamo la sua parola, cioè la parola di Dio, nella quale e per la quale Dio ha vegliato in tutti questi anni, ed è un miracolo questo, Dio ha vegliato, non abbiamo che da tornare a questa parola, cari fratelli e sorelle, a questa parola dobbiamo tornare, tutti gli uomini devono tornare a questa parola se vogliono essere salvati, per restarne sottomessi. Allora è come se 2000 anni non fossero passati. È a questa parola che noi ci dobbiamo rifare, è qui che dobbiamo costruire la nostra vita, è qui la nostra vita, nel momento che abbiamo da oggi in avanti dobbiamo costruirla qua, e non dobbiamo costruirla su un gruppo di persone, su una denominazione o su un qualcos'altro, ma da questa parola che è il fondamento della nostra fede. Quindi ringraziamo Dio che l'ha conservata così pura dopo 2000 anni questa parola, e noi possiamo veramente essere fieri di questo. Ma e quindi non possiamo pensare che lupi e rapaci siano nostri fratelli, non possiamo pensare questo. Eppure abbiamo visto quanti lupi e rapaci ci sono stati in questi anni, quanto disordine c'è stato. Ma non importa, perché se noi siamo qua oggi ad ascoltare questa parola, stiamo dicendo queste cose, vuol dire che questi 2000 anni è come se non fossero passati, vuol dire che il Signore ha vegliato e continua a vegliare, e vogliamo ringraziarlo per questo. Allora, nel versetto 32 lo conferma tutto quello che dice in un crescendo di dichiarazioni, no? Dicendo, parlando appunto della sua dipartita. Ma poi questi fratelli erano ben consci, come dicevamo prima, di chi era Paolo. Così ogni vero credente sa distinguere quali sono i pastori che Dio gli ha donati. Lo sa distinguere. E se non lo sa, è un problema suo. Se uno non sa quali sono i pastori che il Signore ti ha dato, e qui abbiamo visto il Signore che li sceglie, dov'è il problema? Ognuno, vedete, ci sono stati 2000 anni con disordini, lupi, rapaci, c'è stata ogni cosa, ma ogni cosa va al suo posto. Non è la nostra volontà, è quella di Dio che sia ringraziato, che viene poi a manifestarsi. E allora così, cari, dobbiamo riaccendere la fiducia. Noi dobbiamo riaccendere la fiducia in questa parola di Dio. Dobbiamo dire a tutti quanti che questa è stata minata, non la parola di Dio, ma è stata nascosta, ma eccetera eccetera, e questa è l'opera del demonio, cari fratelli e sorelle. Chi nasconde la parola di Dio, chi la proibisce, eccetera, sappiamo che è uno spirito avverso, è lo spirito dell'anticristo. In ogni luogo del mondo che si impedisce di parlare di questa parola liberamente e che la si promuove liberamente, sappiamo che questo è lo spirito dell'avversario. E qui sappiamo che molti si sono, nella nostra terra, nella nostra nazione, si sono per anni dichiarati rappresentanti di Dio nascondendo questa parola, che è la parola del fondamento della salvezza e della distribuzione della grazia di Dio. Allora noi, il nostro compito è quello di riaccendere questa fiducia nella parola di Dio e ad essa ubbidire, e a questa parola ubbidire, perché se non ubbidiamo dimostriamo di non amare la Chiesa di Cristo. Se noi non ubbidiamo alla sua parola, mostriamo di non amare la Chiesa di Cristo, cioè il suo corpo, ed è inutile definirci credenti. Non ha alcun senso definirci credenti. Ma credenti di che cosa? Credenti come tanti, di qualsiasi religione, che passa nel tempo. Io ho sentito ieri in questa discussione che vi ho fatto, dice, ma io, guarda, io penso di essere giusto, dice, poi quando ho finito io cerco di non fare del male, non ho fatto mai male a nessuno, quando cerco di quando poi Dio giudicherà, se c'è un Dio giudicherà. Queste sono state le parole che ho sentito ieri. Allora è inutile che noi ci definiamo credenti, daremmo solo scandalo a chi credente non è, daremmo solo scandalo a chi credente non è, perché diamo una pessima testimonianza della nostra fede. Dimostriamo che sì, crediamo sì, ma in privato soltanto, in pubblico no. In pubblico no. Invece io voglio mostrare la mia fede in pubblico e in privato, è quella che è, perché questa è la parola di Dio per la quale tutti gli uomini hanno ad essere salvati se accettano. Ecco, allora ho riflettuto su quello che è, appunto, siamo partiti da una parola, che cosa significa la fratellanza, cosa significa essere fratelli. Non siamo noi a definire chi sono i nostri fratelli, ma possiamo riconoscere chi sono i nostri fratelli. Sono quelli che fanno la volontà di Dio e che cercano di ubbidire a Lui in ogni cosa. Non che dobbiamo fare mille ragionamenti per cercare di chiamare le persone e dobbiamo ancora fare le lotte per capire se una cosa è peccato o non lo è. Ma che stiamo dando i numeri, fratelli e sorelle? Stiamo dando i numeri. Sono assurdità. che non hanno senso. Noi sappiamo questo, che i fratelli e le sorelle sono coloro che fanno la volontà di Dio. E poi l'altra cosa è questa, glielo dice ancora per non ingannarci: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Perché io posso sforzarmi con tutto, con tutto, l'abbiamo detto mille volte, posso leggere la Bibbia, posso fare tutto quello che voglio, ma il Signore non può interessare di meno di quello che voglio. Il Signore vuole che tu faccia la sua volontà, cioè tu ti devi sottomettere, devi metterti, devi ubbidire. Ubbidire, ubbidire non è che uno ubbidisce non come fa un soldato, ma come fa un figlio, capito? Con un genitore, come fa un figlio con un genitore. Quindi io voglio ancora, prima di concludere questa cosa, voglio ringraziare il Signore per l'incontro che ho fatto l'altro ieri con queste nostre sorelle. Il piacere di averle rincontrate, perché hanno ispirato il sottoscritto alla predicazione di questo culto, e hanno fatto bene, e ci ha fatto bene riflettere, come ha riflettuto qualcuno che era vicino a noi, che credente non era, dicendo: è vero, dice, è incredibilmente, dice, traspare un qualcosa di particolare, dice, un amore che si tocca, no? Si tocca con mano, ecco, e si tocca talmente con mano che anche questi fratelli l'hanno toccato con mano. Perché vorrei ancora dire queste cose, che dopo tutto il discorso di Paolo dice: ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Cioè questo è lo scopo, no? Darvi l'eredità di tutti i santificati, cioè noi aspettiamo questa eredità attraverso, no, la sua grazia, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Allora, e poi dice: non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno. Voi sapete, ecco, voi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. Altro che farsi servire Paolo. Paolo serviva col Vangelo, poi lavorava con le sue mani per far mangiare anche delle persone che erano in difficoltà, che erano con lui. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordandosi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo